Benvenuti qui nel mio studio, sono Davide Galliani e questo è un nuovo episodio di Riflessioni Teologiche. Ormai già da un paio di episodi abbiamo iniziato un percorso di riflessioni dedicate alle varie fasi di ricerca del Gesù storico. Per capire quello che ci può essere utile anche a noi oggi, che possiamo trarre da dallo studio, dalle riflessioni di questa ricerca storica, per poter appunto portare avanti quello che è la nostra ricerca personale, per metterci in discussione in quanto credenti e capire quindi come poter andare avanti, affinare anche il nostro modo di pensare o le nostre competenze a riguardo della comprensione che noi abbiamo di Gesù. La prima fase, lo ricordo molto velocemente, ma 2 episodi fa potete recuperare l'esposizione e riflessione più completa. La prima fase è stata promossa da Remarius e Strauss. Remarius, questo deista inglese che arriva a dire che il cristianesimo sostanzialmente è una truffa perché i discepoli hanno rubato il cadavere di Gesù e si sono inventati la sua risurrezione, quindi fortemente antidogmatico, fortemente razionalista e fortemente anticristiano. Poi arriva Strauss che applica invece il metodo hegeliano, no? Tesi, antitesi e sintesi, e arriva a dire che quindi quello che non è storico non deriva da un inganno, ma da un processo inconscio di immaginazione mitica. E poi abbiamo una seconda fase. Con la seconda fase abbiamo invece delle dimensioni di analisi molto più filologico, in quanto Holtzmann, che è il principale protagonista di questa seconda fase, Holtzmann nato nel 1832 e morto nel 1910, propone e sostiene quello che è la teoria delle due fonti, cioè riconosce la priorità marciana, il fatto che Marco è il Vangelo più antico tra quelli canonici, e partendo proprio da Marco ricostruisce un po' quella che è la vita di Gesù, proponendo il fatto che in realtà Gesù ha sviluppato una sua coscienza messianica in Galilea. Nelle fonti, Holtzmann ritiene di ritrovare quindi il suo ideale di personalità. Quindi anche Holtzmann, oltre alla ricerca filologica, in realtà vede in Gesù qualcosa che in realtà gli è proprio, cioè un ideale di personalità, che è quello che gli interessa in quanto ricercatore. Ma arriviamo adesso alla terza fase. La terza fase ha più protagonisti. Abbiamo Albert Schweitzer, abbiamo Wrede, abbiamo Schmidt e abbiamo infine Rudolf Bultmann. Questi sono i principali protagonisti di questa terza fase. Albert Schweitzer nasce nel 1875 e muore nel 1965. È un teologo, musicista, medico, pubblica nel 1906 La storia della ricerca sulla vita di Gesù. Lui analizza le biografie di Gesù scritte nei 2 secoli precedenti, scritte quindi nelle prime 2 fasi della ricerca a cui ho accennato poco fa, e mostra in realtà come ogni autore abbia ricreato Gesù a propria immagine, un Gesù moralista, liberale, rivoluzionario, mistico. Ogni autore precedente, riconosce direttamente Schweitzer, in realtà ha proiettato su Gesù se stesso, il suo metodo di studio, quello che voleva trovare, lo ha proiettato sulla sua ricerca sul Gesù storico. Ma questi Gesù che sono stati trovati nelle fasi precedenti non sono il Gesù dei Vangeli, ma il riflesso della cultura borghese europea. E questa è una conclusione che costituisce un vero e proprio terremoto intellettuale. Schweitzer mostra invece che Gesù fu un profeta apocalittico e quindi lo pone in relazione con il giudaismo del suo tempo. Un profeta apocalittico, quindi Gesù convinto della fine imminente del mondo. Questa visione scomoda per i moderni perché il movimento apocalittico giudaico cristiano non appartiene alle categorie moderne filosofiche né per quanto riguarda appunto la filosofia deista né per quanto riguarda la filosofia hegeliana, molto lontana da questi approcci più moderni. Ma Schweitzer, con un percorso di ricerca storica, riesce appunto a inserire Gesù in questo suo contesto e a comprendere che in realtà questo è il suo contesto storico di appartenenza. Questa visione quindi è scomoda per i moderni e distrugge l'immagine rassicurante di un Gesù illuminato e moderno. Schweitzer dice che Gesù ci viene incontro come uno sconosciuto del passato e come tale ci sfida ancora oggi. Schweitzer non distrugge la fede, ma la purifica da un'immagine troppo umana e troppo comoda, e soprattutto evidenzia questo fatto di grande importanza, cioè il fatto che ogni ricercatore, anche proprio storico, proietta nella sua ricerca quello che vuole trovare. È impossibile avere uno sguardo neutro, ma quello che noi possiamo fare è esserne consapevoli per cercare di limitare questo fenomeno il più possibile. In secondo luogo abbiamo Wred e il segreto messianico. Wred è un teologo tedesco, studioso del Vangelo di Marco. Il segreto messianico è quello che Wred scopre e definisce, cioè in Marco Gesù ordina spesso di non rivelare chi egli sia. E secondo Wred questo mostra che in realtà questo approccio non è realmente storico, ma è una costruzione teologica successiva della comunità. Marco non è un giornalista, non è un giornalista di cronaca, ma è un teologo che interpreta la fede della Chiesa primitiva. Le conseguenze quali sono? Il fatto che anche la più antica fonte evangelica non è neutrale. E il ragionamento dietro questa scoperta, questa proposta di Wred, qual è? È il fatto che in realtà la Chiesa ha dovuto giustificare in seguito del perché le persone non hanno capito, compreso che Gesù fosse il Messia e del perché Gesù è stato messo anche a morte, perché se fosse stato riconosciuto come Messia non avrebbe mai fatto questa fine, no? Quindi per Wred semplicemente Gesù non aveva mai comunicato in modo chiaro la propria messianicità, forse non era neanche consapevole, e quindi la Chiesa in seguito, per giustificare il fatto che Gesù nella sua vita non è stato riconosciuto come tale, ha inserito queste frasi in bocca al racconto di Gesù, in bocca a Gesù nei racconti, cioè il fatto che Gesù dicesse sempre questo segreto messianico di non rivelare quello che era la propria identità. È per questo che nessuno lo ha riconosciuto come Messia, perché era lui stesso a chiedere di tacere alle persone che in realtà lo avevano riconosciuto. Non abbiamo quindi per Wred accesso diretto al Gesù storico, ma solo alle testimonianze di fede, cioè anche il Vangelo secondo Marco non è una cronaca storica, ma è una costruzione teologica con degli apporti, delle modifiche redazionali importanti legate proprio alla fede della prima Chiesa. Da qui in poi la ricerca cambia metodo. Non più ricostruire la biografia, ma analizzare come le prime comunità hanno tramandato e modellato la memoria di Gesù. Arriviamo poi a Schmidt e Bultmann. Schmidt studia i Vangeli nella loro struttura e scopre che sono composti da piccole unità indipendenti, parabole, miracoli, detti. Ogni unità aveva una vita propria nella tradizione orale, poi raccolta e ordinata dai redattori. Nasce così la critica delle forme, la critica della forma, cioè la Bibbia come memoria viva della comunità, non come una biografia continua. E anche questa scoperta aggiunge un ulteriore elemento di complessità alla ricerca. Ma questa ricerca arriva alla svolta più estrema con Rudolf Bultmann. Bultmann, nato nel 1884, morto nel 1976, dice: non possiamo sapere quasi nulla del Gesù storico e non ne abbiamo neanche bisogno, perché il centro del cristianesimo non è la storia, ma il kerygma, cioè l'annuncio della morte e risurrezione di Cristo. Ciò che salva non è sapere cosa disse Gesù, ma accogliere ciò che Dio fa in Cristo oggi. Bultmann è il grande esponente della cosiddetta demitizzazione del Nuovo Testamento, cioè Bultmann riconosce che il Nuovo Testamento è proposto secondo categorie mitiche, cioè il paradiso che è nel cielo, l'inferno sotto la terra. Ma in realtà questa è una concezione mitica, giusto per fare un esempio, e per Bultmann in realtà queste concezioni mitiche sono da adattare, da tradurre in termini comprensibili per l'uomo di oggi e quindi in termini esistenziali. Bultmann non nega la fede, ma la sposta dal piano storico appunto a quello esistenziale. E la fede viene vista come risposta personale all'annuncio, non come adesione a un fatto verificabile. C'è da dire che è stata fatta una critica importante a Bultmann, cioè quella di ridurre un po' tutto a una forma docetica, di docetismo, cioè quella considerazione che Gesù sia solo appunto spirituale, che non abbia niente a che fare in realtà con una situazione storica concreta, no? E che non abbia avuto un corpo concreto. Ecco, Bultmann, interessandosi così tanto all'aspetto spirituale, in realtà tralascia quello storico, ma quello storico ha una sua importanza perché la fede cristiana nasce in realtà da un fatto storico. Adesso, dopo una veloce carrellata che abbiamo visto appunto di questi studiosi, storici, teologi, possiamo però arrivare un po' alla parte conclusiva di questo episodio e riflettere tra me e voi sui pro e sui contro di ciascuna di queste proposte, cioè che cosa possiamo portarci a casa noi da questi studiosi che ci possa essere di interesse. Schweitzer obbliga la teologia a riconoscere la distanza tra Gesù e le nostre categorie culturali, quindi questo noi possiamo e dobbiamo coglierlo. Schweitzer evidenzia il fatto che Gesù non è un europeo del XX-XXI secolo, ma è un ebreo nato nel contesto appunto ebraico del primo secolo in Galilea. E quindi per capire anche il Gesù storico e il Gesù dei Vangeli dobbiamo capire il contesto religioso e culturale di quel contesto, per l'appunto, scusate il gioco di parole. E poi anche Gesù come evento escatologico, cioè Schweitzer restituisce a Gesù la sua forza profetica e la tensione verso il regno. Quindi per Schweitzer Gesù è un profeta apocalittico e l'apocalittica è una categoria centrale per il Nuovo Testamento. Schweitzer però propone anche un'etica della responsabilità. La sua scelta di vita come medico in Africa incarna la connessione tra fede e prassi e questo è senz'altro molto importante. Di contro però, volendo liberare Gesù dalle proiezioni moderne, lo riduce in realtà solo a un profeta apocalittico fallito che profetizzava l'arrivo di un regno che non è arrivato. Rischia così di oscurare la dimensione di Cristo che in realtà va oltre anche un avvento imminente del regno così come si può capire dal contesto apocalittico. E quindi Schweitzer è un prezioso purificatore ma non può essere un punto di arrivo. Vredd invece mostra che il Vangelo di Marco è una costruzione teologica, non una biografia neutra. Il segreto messianico è una strategia narrativa per spiegare la fede post-pasquale. Abbiamo la lettura teologica delle fonti. Vredd riconosce che la scrittura non è un documento storico, ma una testimonianza di fede. Questo è vero. I Vangeli sono testimonianze di fede, non cronache storiografiche. Apre la via dell'ermeneutica, cioè la comunità interpreta Gesù, e questo è accaduto storicamente. Il Nuovo Testamento interpreta anche proprio in retrospettiva Gesù. E demistifica l'idea ingenua di un accesso diretto ai fatti, proprio per il fatto che il Vangelo secondo Marco non è come una ripresa indiretta degli eventi, ma appunto una costruzione successiva. Il rischio però qual è? Il rischio di un riduzionismo storico, cioè di mostrare l'intenzionalità teologica di Marco, dimostrando questa intenzionalità teologica, si può scivolare verso l'idea che tutto sia una costruzione della comunità, non riconoscendo quindi la realtà storica di Gesù, ma esiste una realtà storica. E poi un'ambiguità sulla rivelazione, se tutto è interpretazione, dove si colloca, la parola di Dio che rompe nella storia? Questo è un elemento che rimane in sospeso. Infine abbiamo Schmitt con i pro di sensibilità sulla tradizione viva. Schmitt mette in luce la trasmissione orale e comunitaria, cioè una fede che vive nella Chiesa, non dei testi caduti dal cielo, sempre nel solco di Wred. Rispetto per la pluralità di redattori, per la pluralità di unità tradizionali, cioè ogni unità tradizionale ha una sua storia, quindi la raccolta delle parabole, le parabole, i segni, i miracoli e la valorizzazione del processo redazionale. Di contro frammenta forse eccessivamente i racconti evangelici, e vedendo come sono, come dovrebbero essere, in realtà soltanto una collezione di piccole, brevi unità letterarie. E poi abbiamo un eccessivo storicismo, cioè l'analisi formale può ridurre il testo a fenomeno letterario, trascurando la sua dimensione relativa. Infine abbiamo Bultmann. Abbiamo come pro la centralità dell'annuncio, quindi la parola del regno. Abbiamo il rifiuto del fondamentalismo, separa la fede dalle pretese di prove storiche, salvaguardando la libertà di fede. E poi abbiamo un approccio esistenziale, l'annuncio che tocca la persona nel profondo, nell'appello al Vangelo e al Dio che parla. Ma di contro abbiamo una scissione troppo netta tra storia e fede, e il Cristo della fede rimane in Bultmann senza il Gesù della storia. C'è anche una poca attenzione alla dimensione comunitaria. Quindi vediamo come ogni studioso ha dei pro e dei contro, ogni studioso ci apporta un elemento prezioso e importante che noi possiamo mettere in tasca per mandare avanti quello che può essere una nostra indagine, un nostro approfondimento, una nostra ricerca anche personale del Gesù della storia, che però deve avere per forza di cose un collegamento con il Cristo della fede. E a questo punto e a questo livello, quindi arrivando a Bultmann nel contesto della ricerca del Gesù storico, noi dobbiamo a questo punto lasciarci. Questo sappiamo che non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza, e sarà il nuovo punto di partenza per il prossimo episodio con la quarta fase di ricerca del Gesù storico. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a commentare il video se mi state guardando su YouTube, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, in modo da poter dare, condividere quello che sono i vostri pensieri su queste riflessioni, su queste analisi così molto colloquiali condivise con voi. Vi ringrazio come sempre per la visione e per l'ascolto e vi do appuntamento, come detto, al prossimo episodio. Ciao e a presto!